iniziare la lezione di oggi. Ah, grazie. Grazie mille. Perfetto. Prima di iniziare o proseguire la lezione di oggi, volevo solo comunicarvi alcuni aggiornamenti che ho fatto durante il weekend su Moodle. E sono aggiornamenti in corso, allora ve lo segnalo, dopodiché voi ogni tanto date un'occhiata anche sulle cartelle delle lezioni vecchie, perché se trovo del materiale che ritengo possa essere di aiuto, ve lo inserisco, e per cercare di tenere le cose in ordine, perché se no c'è il problema della rete che è molto dispersivo, e se uno comincia a mettere un po' di tutto dappertutto, non si capisce assolutamente più niente. Moodle non specifica, contrariamente a quanto fa CampusNet, quando è stato inserito un nuovo file o un nuovo materiale. Perciò è per quello che ve lo segnalo. Allora, prima di tutto ho aggiunto alcuni filmati, in particolare anche quelli che sono stati utilizzati durante le ore di tutorato, sono state svolte nel modulo sulle macromolecole biologiche, e per rimetterlo comunque a disposizione di tutti, vi ricordo che potete tutti accedere al materiale che hanno fatto e che è stato messo dalla persona che svolge queste ore di tutorato, e per essere sicuro che comunque fosse chiaro che serve proprio per questo corso, le ho anche inserite dentro a quello che è sulle pagine di Molecular Workbench che io ho lasciato su Moodle. Le alternative sono due: o parlo io o parlate voi. Il programma è lo stesso, non è che diminuisce perché io parlo di meno. Allora, all'interno, soprattutto adesso che stiamo facendo una parte che usa proprio le nozioni che dovete avere sulle macromolecole, mi riferisco a quello che stiamo vedendo adesso, che è la sintesi delle proteine, perciò le strutture degli aminoacidi. Non dico di saperli scrivere tutti a memoria, ma saper riconoscere un aminoacido da quello che può essere invece una base nucleotidica, saper riconoscere la struttura di un fosfolipide di membrana rispetto alla struttura di uno zucchero. Cioè, dovete avere delle chiavi di lettura delle molecole. Questo dovrebbe essere già comunque stato visto alle superiori, però sappiamo che ovviamente è molto eterogenea la formazione che avete avuto in precedenza, ed è il motivo per il quale insistiamo sul fatto di dover ricostruirsi una base di cultura in modo tale da usufruire in modo positivo delle lezioni che facciamo assieme. Solo per dirvi a cosa mi riferisco, ad esempio su quella che è la struttura delle proteine, vi ho rimesso l'elenco dei filmati che permettono anche di illustrare quali sono le strutture secondarie che si possono trovare, cosa significa una struttura quaternaria rispetto a una terziaria. Ripeto, non si va nel dettaglio, ma le idee generali su questo tipo di organizzazione macromolecole biologiche le dovete sapere. Lo stesso ho fatto per gli acidi nucleici, dove ho rimesso anche alcune informazioni su DNA e RNA. Poi, per quanto riguarda questo, proveremo ogni 5 minuti, le lezioni, vi ho messo alcune, se ricordo giusto, questi sono i filmati che anche se le vediamo a lezione, la proiezione veramente non rende giustizia alla qualità di questo materiale, e dunque vi invito a poterle rivedere da soli. La maggior parte di questi filmati sono... Scusate, ma se volete leggere siti, Non c'è bisogno di venire a lezione. Io non importa, però evidentemente è più interessata a quello che succede al giornale che a quello che dico io. Due, è faticoso per me, e due, lei non serve niente, perciò, perché si distrae. Allora, dicevo, per vedere la maggior parte di questi filmati dovete aver scaricato QuickTime sul vostro computer. C'è QuickTime per Windows, è gratuito, vi ho messo il link su dove c'è il VPN nella parte iniziale su Moodle, vi ho messo il link diretto al sito di QuickTime, è il sito Macintosh, ma non importa, vedrete sul lato è scritto QuickTime per Windows, voi andate lì e scaricate quello, e questo vi permette di vedere tutti i filmati che sono in punto .move. Perciò tornate sulle cartelle iniziali e date un'occhiata, sulla stessa cartella e anche in seguito trovate poi le file della lezione e dell'audio. I stessi file le trovate in testa, messo sotto file dei PDF, solo i PDF oppure solo audio. Insomma, dovreste avere tutto il materiale passando sia da un lato sia dall'altro. Quando passate direttamente sulla cartella dei PDF delle lezioni, che vuol dire i PowerPoint che vediamo assieme, non avete il resto del materiale, ok? Avete solo il PDF. Se passate dalla cartella sui diversi argomenti, vi trovate sia i PDF, sia l'audio, sia casomai se ho fatto vedere dei filmati, le trovate lì, ok? In modo tale da non avere delle liste terminate di materiale che dopo un po' uno non capisce più cosa sia. Ok, fatta questa precisazione, ho anche aggiunto, ho iniziato, perciò non è lunghissimo per adesso, due quiz che sono riferiti alle tecniche. Due quiz vuol dire, sono anche sull'esempio di quello che potreste trovarvi all'esame. Se non per altro può essere questa una motivazione per andare a guardarli, in modo tale da, uno, allenarvi anche nel ragionamento, a capire anche più o meno quali sono le informazioni chiavi che dovete aver acquisito, le potete fare finché volete, ogni volta c'è anche la risposta, vi dice se è sbagliato o non è sbagliato, sono solo 4-5 domande sia per le tecniche morfologiche che quelle più di tipo biochimico, perciò non è che siamo andati molto lontani, però ve ne aggiungo un po' adesso che abbiamo un po' di materia su quale poter ragionare mano a mano. Quelle che vanno appunto al tutorato delle macromolecole, io vi ricordo che abbiamo selezionato delle persone, perciò quelli che ne fanno parte devono andarci a questo punto e non considerare che non combinazione non hanno più voglia, perché durante queste attività comunque Federico Luzzatto vi aiuterà anche a risolvere casomai queste quiz se avete problemi particolari. In alcuni casi bisogna scrivere, perché un conto è mettere delle crocette, ma mettere le crocette è già avere metà del lavoro che è stato fatto, metà della risposta che è già suggerita. Perciò in alcuni casi le crocette ci sono, ma le domande con le crocette sono quelle più facili, perché uno va per ragionamento, per esclusione. Un altro può essere di rispondere direttamente, e per fare una cosa che fosse autocorretta c'è da rispondere con poche parole. Io ho cercato di immaginare le diverse possibilità equivalenti per rispondere, perché devo mettere tutte queste diverse forme, considero che vanno bene, ok? Devo mettermi nella vostra testa, che non è semplice. Se per caso trovate che è un sinonimo, una cosa che avete utilizzato riprovando, alla fine sul momento vi ha dato sbagliato, ma siete sicuri, provate di mettere una forma abbastanza simile, verificate finché, oppure è perché veramente vi sbagliate. Ve lo dicevo perché è difficile immaginare tutte le possibilità che siete molto diverso, ovviamente ciascuno va un po' con le modalità di scrivere, di scrittura, ok? Fatta questa premessa, io andrei avanti con la lezione di oggi. Allora, terminiamo, avevamo già fatto quasi tutto su RNA, abbiamo parlato dei messaggeri, dello splicing, delle modifiche che avevano appunto dopo la loro trascrizione, con l'aggiunta del poli-A, con l'aggiunta del CAP e poi vengono trasportati. Abbiamo parlato dei small RNA che partecipano alla regolazione dello splicing, vedremo una diapositiva, ma quello, diciamo, il concetto l'abbiamo già visto la settimana scorsa. Ci mancano gli RNA ribosomali e RNA transfer, anche se i transfer avevamo cominciato a parlare. Allora, gli RNA ribosomale, indirettamente, abbiamo già accennato diverse volte, sul fatto che sono RNA che sono sintetizzati ovviamente nel nucleo sempre attraverso questo processo della trascrizione, ma tutta la cromatina che codifica per gli RNA ribosomali si trova strutturalmente nello stesso luogo fisico, potremmo dire, e questo luogo fisico è il nucleolo. E dunque il nucleolo accoglie, raggruppa l'insieme della cromatina che codifica per il RNA ribosomale e poi sarà la sede dove troveremo proteine ribosomali. Perciò le proteine ribosomali sono proteine che sono state sintetizzate nel citoplasma, trasportate attraverso i pori nucleari e le troviamo a livello del nucleolo. All'interno della cellula il nucleolo può avere delle forme diverse, in alcuni casi è proprio un pallino perfetto, proprio sferico, proprio come da manuale. In alcuni casi può essere anche in una forma molto più lobata e dunque dal taglio anche posso avere l'impressione che siano più nucleoli all'interno, sempre dovuto a questi aspetti di taglio della geometria della cellula nella tre dimensioni riportata a due dimensioni dopo il taglio del tessuto, ad esempio. Perciò può avere queste morfologie diverse, può essere più o meno esteso. In questo caso, meno male si vede qua, perché qua non si vede niente, comunque è abbastanza importante all'interno della cellula e, come abbiamo detto, troveremmo lì proteine ribosomale, proteine per la trascrizione dell'RNA ribosomale, proteine che sono deputate alle modifiche post-trascrizionali dell'RNA ribosomale che va incontro anche a un taglio. In microscopia appare come una zona scura, prende anche le colorazioni istologiche, perciò e in cellule dove c'è molta eterocromatina diventa difficile distinguere il nucleolo. In cellule dove c'è poca eterocromatina e dunque il nucleo a questo punto appare come molto chiaro, perché la cromatina è molto dispersa all'interno, allora si evidenzia molto bene il nucleolo. Ma comunque in tutte le cellule è presente e non è ovviamente una struttura rivestita da membrana, è solo una zona di addensamento di proteine e che dà questo aspetto più scuro che troviamo. Se la cellula deve fare, ovviamente deve avere un alto tasso di traduzione di proteine, deve produrre tante proteine, ad esempio deve secernere tante proteine, se deve costruire tante proteine ha bisogno di tanti ribosomi e dunque il nucleolo sarà più grosso. Perciò la dimensione del nucleolo può essere un modo, una traccia dell'attività di sintesi delle proteine, che non vuol dire ovviamente che la sintesi delle proteine avviene nel citoplasma, ok? Però stiamo costruendo la materia prima, le subunità ribosomali, che saranno utili alla traduzione delle proteine. Queste subunità ribosomali, la nomenclatura, vengono chiamate con un peso che non è il peso molecolare, ma un peso dovuto alle tecniche di sedimentazione di questi organelli. Mi spiego. Si parla di peso molecolare, come abbiamo visto l'elettroforesi. L'elettroforesi serve a separare le proteine, perciò le singole proteine. E si parla del peso molecolare, del peso della molecola proteina, che è la somma dei pesi degli aminoacidi che la compongono. Nel caso delle subunità ribosomali sono oggetti molto più grossi, perché associano tante proteine assieme dell'RNA ribosomale. Ok? Perciò non separiamo mediante elettroforesi le subunità ribosomali, ma le separiamo casomai con la densità, facendo una centrifugazione, depositando questo materiale cellulare su una soluzione abbastanza densa. Perciò, facendo girare, centrifugare, questo applica una forza. Se io ho depositato su una sostanza abbastanza densa un estratto cellulare che potrà contenere i mitocondri, gli isosomi, delle vescicole, potrà contenere questo come tipo, anche singole molecole e poi le subunità ribosomali. Ok? Cioè quello non è un estratto di singole molecole, ma di organelli compresi i ribosomi o le subunità ribosomali. Perciò ho depositato qua. Se io questo lo metto dentro a una centrifuga, vuol dire che un asse, ok? Quello che mi tiene, potrei mettere così, dall'altra parte ho un'altra provetta e voi immaginate che questo gira. Applica ovviamente la forza, ok? Deve essere equilibrato. È la famosa storia che quando si fanno queste centrifugazioni devo aver equilibrato le forze, perché se non girando, se solo da un lato mi fa girare la centrifuga dall'altra parte della stanza, ma non è in equilibrio. Perciò devo avere, il mio disegno è fatto male, dovrebbe essere assolutamente simmetrico, ok? Questa è la forza che si applica e questo materiale si distribuisce lungo il tubo. In questo, che è un gradiente, o che è più che un gradiente, può essere una soluzione tipicamente di zucchero. Ok? Zucchero molto molto densa diventa una cosa che oppone una certa resistenza. Allora, in questo caso, quello che separo è in funzione del peso di queste diverse strutture. Chi è più denso va a finire in fondo. Chi è più grosso va a finire in fondo. Chi è più leggero si distribuisce. Quando recupero questa mia provetta, ok? Questi organelli si sono distribuiti ai diversi livelli. Potrò recuperare con una pipetta il primo strato e lo aspiro senza disturbare il resto, il secondo strato e così via. Quelle sono le separazioni per densità. Questa separazione per densità, e dunque nei protocolli che vengono utilizzati, l'altezza alla quale sedimentano le subunità ribosomali viene indicata come con questa nomenclatura espressa con questa S dopo. Perciò si parla delle subunità 40S, 60S. La S sta per livello di sedimentazione. Ok? Solo per dirvi che non è qualcosa che ha a che vedere con l'elettroforesi di cui abbiamo parlato in precedenza, è un altro tipo di tecnica che si chiama il frazionamento cellulare. E si va a frazionare i diversi organelli. Non si utilizza questa tecnica per le singole molecole, ma si utilizza per separare degli organelli senza distruggere le interazioni tra le proteine o tra proteine e acidi nucleici che compongono questi organelli nel caso specifico. Vedete che qua è indicato il peso molecolare. Il peso molecolare c'è proporzione, però in questo caso un peso molecolare decisamente elevato, 2.800.000 Dalton. Ok? Mentre, non lo so, una proteina, quelle di cui parlavamo per la separazione, quando si fa il gel di elettroforesi, al massimo si separano delle proteine che hanno un peso molecolare di circa, al massimo, 200.000 Dalton. Ok? Solo per darvi ordini di grandezza. Questo, in questo caso, questa subunità è composta di una cinquantina di proteine, e di questi diversi RNA ribosomali con lunghezze diverse, ok? E che compongono la subunità maggiore. La subunità minore è, appunto, ha meno proteine e ha un unico RNA ribosomale di circa 2000 nucleotidi. E l'associazione di questo RNA con queste proteine sta a formare la piccola subunità ribosomale. Queste sono formate nel nucleo. Dove? A livello del nucleolo. Perciò questo è il DNA, l'RNA, il pre-RNA messaggero, ribosomale, scusate. Questo viene tagliato. Questo RNA ribosomale associato alle proteine ribosomali sintetizzate nel citoplasma, trasportate nel nucleo, si associano, questo è il nucleolo, e formiamo la piccola subunità ribosomale e la grande subunità ribosomale. Tutte e due devono fuoriuscire dal nucleo, ok? Per aver sintetizzato, cioè per avere le proteine ribosomali, abbiamo dovuto utilizzare l'informazione che codifica per le proteine ribosomali, ha prodotto i messaggeri che codificano per le proteine ribosomali, questi messaggeri sono stati trasportati nel citoplasma, sono stati letti e dunque tradotti da ribosomi che erano già presenti, le proteine ribosomali riconosciute dai sistemi di trasporto vanno a finire nel nucleolo dove si associano e così formiamo nuovi ribosomi o nuovi subunità ribosomali. Ok? Non si parte mai da niente, perciò lo zigote è un'oocita che arriva con tutto il suo corredo, ovviamente, di ribosomi. La maturazione dell'oocita fa sì che la cellula contiene i suoi ribosomi, dal momento in cui abbiamo come materiale genetico quello dello zigote che verrà utilizzato, le prime fasi della traduzione utilizzano i ribosomi che sono di origine materna. Ok? Gli altri RNA, abbiamo detto i RNA nucleari, quelle che il cui ruolo è essenzialmente nel nucleo, partecipano allo splicing. Perché? Perché il complesso di nuovo di proteine che servono a fare lo splicing. Quando l'altra volta prendevo questo cavo per farvi l'esempio dello splicing, questo è perché abbiamo detto deve formarsi il famoso loop. Ok? Questo è il loop che si deve formare per eliminare l'introne. La struttura che permette di fare questo si chiama spliceosoma. Spliceosoma è l'insieme delle proteine più i small RNA che saranno responsabili di questa eliminazione dei introni. Perciò spliceosoma è l'insieme delle proteine più i snRNA che assieme sono responsabili dell'eliminazione dei introni. Nelle giunzioni esoni-introni ci sono in realtà delle sequenze nucleotidiche particolari che studierete nel secondo anno, perciò a questo livello non voglio sentirne parlare, forse addirittura correggo questa immagine e ve la semplifico, perché il punto è solo di avere come idea, senza complicarsi la vita, proteine e il fatto di avvicinare, abbiamo detto, di riconoscere le zone che devono essere ricucite assieme, cioè cosa definisce la zona intronica, e perché esistono nelle giunzioni tra esoni e introni alcune sequenze che ormai sono note. I small RNA si legano a queste sequenze e favoriscono l'interazione che permette appunto di avvicinare le due zone che fiancheggiano gli esoni che devono essere cuciti assieme. Perciò i small RNA sono qua, sono anche questi perché è un po' più complicato di come possiamo descriverlo adesso, ma morale della favola, hanno ricucito esone 1 con esone 2 eliminando l'introne. Il riconoscimento è perché è tutto codificato nelle cellule, perciò se avvengono dei processi è perché ci sono delle interazioni molecolari ed è perché c'è un'informazione che in qualche modo è scritta. Ed è scritta sotto forma di molecole, perché noi siamo un mucchio di molecole, ok? Però sono messe in modo tale da avere come risultato finale non un mucchio di molecole, ma un organismo vivente. Non di meno rispondiamo assolutamente alle leggi universali della chimica, della fisica, ok? Non siamo al di fuori di tutto ciò, ma è il modo con il quale questa chimica e questa fisica sono utilizzate che fa sì che alla fine il risultato finale è un organismo vivente. Allora, questo ci ha permesso di eliminare appunto gli introni. Poi ci sono i microRNA che sono trasportati dal nucleo verso il citoplasma e che hanno una funzione molto particolare che sarà di regolare la traduzione delle proteine e di interferire specificamente con la traduzione di alcune proteine. Perciò questi microRNA sono frutto della trascrizione, come sempre, hanno una peculiarità che si richiudono su loro stessi, perciò hanno questa forma che viene detta diventerà un RNA doppio, a doppia elica, ma è la stessa elica richiusa su se stessa, ok? Lo vedete qua? Questo è il nucleo, questi sono trasportati verso il citoplasma. I precedenti funzionano nel nucleo, perché lo splicing avviene nel nucleo, non sono trasportati, è per quello che prendono il nome di nuclear RNA, perché rimangono nel nucleo. Invece i microRNA sono trasportati nel citoplasma E nel citoplasma sono le modifiche citoplasmatiche degli RNA che avvengono però nel citoplasma. Quando ho parlato dello splicing era nel nucleo, quando ho parlato del CAP, del poli-A, eravamo sempre nel nucleo. Esistono però delle modifiche o delle interazioni con gli RNA che avvengono invece nel citoplasma. Queste modifiche che avvengono nel citoplasma sono di due tipologie, torno su questo. Saranno i microRNA che vi ho detto possono interferire con la traduzione delle proteine. Allora, ci arrivate da soli se vi guido. La traduzione delle proteine cosa prevede? L'RNA messaggero che contiene l'informazione. E l'RNA messaggero è a singola o a doppia catena? Singola catena. E il ribosoma legge, segue questa singola catena. Immaginate che vengano prodotti dei piccoli RNA che siano complementari dell'RNA messaggero, di alcuni RNA messaggeri. Allora, se abbiamo una situazione di questo tipo qua, vuol dire che se lo rappresentiamo, non so cosa ho fatto del gesso, di solito ce l'ho in tasca, in lavatrice vanno a finire i gessi a casa mia. Allora, questo è il messaggero, ok? Il ribosoma che legge questo messaggero. Mano a mano, questo dove si metteranno i transfer e nasce la proteina. La traduzione poi è questa. Se abbiamo dei piccoli RNA che sono complementari della sequenza e si legano per complementarietà, da un lato impedirebbero il passaggio del ribosoma e dunque bloccano la traduzione. Sono piccoli RNA che possono servire a bloccare la traduzione. Quando vi ho detto i microRNA, sono RNA che sono prodotti e che specificamente possono interferire con la traduzione di alcune proteine. Se noi torniamo a tutto il ragionamento, vuol dire che per regolare l'espressione genica posso agire attraverso i fattori trascrizionali. Vi ricordate, vi abbiamo detto, per avere la trascrizione si deve legare il fattore alla tata box più enhancer, quello che faceva il loop. Poi abbiamo detto, in questa situazione, quando abbiamo tutto questo, si può legare la polimerase. Allora, possiamo legare la polimerase, possiamo trascrivere l'RNA messaggero, maturarlo, farlo andare fino a nel citoplasma, non garantisce che questo verrà tradotto. Perché se parallelamente abbiamo trascritto microRNA che riconoscono specificamente questo messaggero, queste interferiscono con la traduzione e dunque, nonostante io abbia l'RNA messaggero che codifica per questa proteina, io non riuscirò a produrre la proteina. Ok? È un elemento di regolazione. È un elemento di regolazione che viene svolto anche, ad esempio, nelle piante. Non è solo una cosa evolutiva o specifica dei mammiferi o dell'uomo. Anzi, è stato prima studiato in C. elegans, che è un piccolo verme che viene molto utilizzato perché è facile da studiare, si conosce cellula per cellula. è stato messo in evidenza nelle piante e soltanto dopo si è cercato appunto nelle cellule di mammifero e si è trovato che c'era anche questo sistema. E dunque è un modo con il quale posso regolare, d'accordo, ulteriormente il fatto di avere o non avere una determinata proteina. Potrei bloccare, se faccio questo, blocco e blocco in modo temporaneo. Perciò posso bloccare in modo temporaneo e in seguito a un altro segnale levare l'inibizione temporanea. Oppure questa formazione di RNA che a questo punto è doppio, diventa una doppia elica, viene riconosciuto da altri sistemi, da altre proteine all'interno della cellula che lo tagliano. Ok? E dunque questo nostro povero messaggero l'abbiamo fatto a pezzi. Se abbiamo fatto il messaggero a pezzi, non avremo mai la proteina. Questo a questo punto diventa definitivo. Il fatto di aver prodotto il messaggero, non per questo, significa che avremo prodotto la proteina. Abbiamo una possibilità di regolazione attraverso i microRNA, che può essere una regolazione più o meno temporanea oppure definitiva se questo porta al taglio del messaggero che è stato riconosciuto. Ovviamente la cellula ha preso tante categorie diverse di messaggeri. Produrrà dei microRNA specifici per alcuni, in cui anche se le ha prodotti magari le taglia e le distrugge. Ma perché, dice lei? Perché potrei avere in questo modo un modo per il quale ho avuto un'ondata e poi voglio interrompere assolutamente questa proteina, è servito per un tempo molto limitato e voglio far scendere il suo livello. Potrei distruggere la proteina stessa, in effetti avviene anche quello, ma vado anche a distruggere casomai i messaggeri che erano ancora stati prodotti nel frattempo. Questo può essere un motivo. Due, potrei avere l'informazione che riceve ciascuno di noi o che riceve, a volte succede anche a noi, di fare delle cose, di preparare e poi arrivare un altro segnale che ti fa sì che tutto il tempo che hai perso a fare una cosa, vedo che questa volta ha capito perché può succedere qualcosa nella cellula. Cellule sono noi siamo cellule, ok? Perciò quello che succede dentro alle cellule è molto simile a quello che noi siamo abituati a vivere tutti i giorni. Non c'è differenza. Anzi, studiare le cellule ti aiuta a capire la tua vita quotidiana. Le 2 ore prima ero con quelle delle magistrali e stavamo vedendo praticamente lo smaltimento rifiuti da parte delle cellule. Meglio di così. Fanno la raccolta differenziata, assolutamente. Fanno la raccolta differenziata, smaltiscono, degradando, cercando di gestire i prodotti tossici. Io ve l'ho detto, il futuro, la salvezza è nello studio delle cellule. Solo così uno riesce a capire. Ma io ci credo veramente, non è una cosa buttata così. In effetti ci sono anche adesso, cominciano a esserci queste cose molto interessanti. Poi i processi nella vita sono ciclici, esattamente come i processi cellulari. E dunque abbiamo festeggiato un po' di anni fa quella che era la separazione tra la facoltà di scienze e la facoltà di lettere. E adesso io conosco abbastanza anche i colleghi all'estero, qua non ho ancora visto molte iniziative, ma arriveranno, di gruppi di lavoro tra gente di scienze e gente di lettere, i comitati bioetici, sono quello. Perciò è veramente un modello, oppure quelle, viene no a questa lezione, ma per un motivo di orario va al corso B, un vostro collega, anche se non coetaneo, comunque che è un docente del Politecnico che lavora su modelli di bioinformatica, che lavora su quello che loro cercano di studiare e hanno bisogno di capire come funzionano le cellule, perché non c'è un motore che funziona meglio di quello cellulare. Il rendimento energetico è favoloso. Le nanotecnologie sfruttano quello che fanno le cellule. Sarò un po' di parte. Ve lo concedo. Però, insomma, se è giusto, è giusto, bisogna dire. Allora, finisco con i tRNA, poi vi faccio fare l'intervallo. Allora, questo abbiamo detto riguarda delle modifiche post-trascrizionali che avvengono nel citoplasma e che possono riguardare gli RNA messaggeri stessi, perché possono essere tagliati prima di essere utilizzati. In questo caso non sono più utilizzati. Poi c'è la storia dei tRNA. Vi ricordate, abbiamo detto, trascritti sempre nel nucleo, trasportati, e lì dobbiamo a questo punto fare una cosa essenziale, che è quella di coniugare a ciascun tRNA, inteso come la molecola di RNA, dobbiamo coniugare, realizzare il legame covalente con l'aminoacido giusto. Perché il tRNA è essenziale, il tRNA è il ponte tra una sequenza nucleotidica e una sequenza aminoacidica. È lui che traduce. È come avere un traduttore automatico, se davanti alle parole di una lingua ve ne mette una che è quella sbagliata, non è la traduzione giusta, alla fine avete una frase che è senza senso. E dunque è importante, e lì è una cosa decisamente regolata anche questa, e ci sono proteine che hanno un nome che potrebbe sembrare complicato a non scienziati, ma voi siete scienziati, perciò non vi sembrerà complicato, che è questo enzima che si chiama aminoacile tRNA trasferasi, che se ci pensate descrive esattamente quello che fa. È un enzima che trasferisce al tRNA l'aminoacido corrispondente. Questo modulo inserito così, che è rappresentato, sembra questo mezzo fagiolo, è in realtà l'enzima chiave, e ci sono altrettanti enzimi chiavi quanti sono le associazioni tra tRNA e aminoacido, perché ciascuna di queste enzima riconosce specificamente un tRNA e l'aminoacido che gli corrisponde. Deve alloggiare con le interazioni chimiche, perché poi solo su quello si basa questo tipo di regolazione, perciò sia per ingombro, sia per complementarità di cariche, sia per la capacità di fare i legami idrogeni, ok? Alloggia tRNA e l'aminoacido corrispondente, perciò è il momento in cui si coniuga il tRNA e l'aminoacido. Questo ovviamente richiede energia. Se devo coniugare, realizzare il legame covalente tra due molecole, questo richiede energia, perciò questo richiede ATP. L'aminoacido, l'ATP, l'enzima. L'enzima alloggia l'aminoacido, trasforma sotto forma fosforilata questo aminoacido, ok, nel legame carbossilico, poi dopo alloggia il tRNA e lega all'estremità di questo tRNA l'aminoacido corrispondente. Questo gioco di incastro è specifico, riconosce specificamente e alloggia il tRNA e l'aminoacido. esistono altri tanti aminoacil tRNA trasferasi, quanto sono le coppie che dobbiamo realizzare tra tRNA e aminoacido? Ok? Qual è la parte fondamentale che poi ci permette di fare la famosa traduzione? Quello che viene chiamato l'anticodone, cioè i tre nucleotidi che ci permetteranno di fare l'interazione tra il tRNA e l'RNA messaggero. Però insisto su questo, perché questo è veramente, non se ne parla mai. Non lo so se voi vi era già stato descritto, però di solito si fa il salto così, nel vuoto, e si dice tRNA trascrizione e poi si va alla traduzione e ti ritrovi questo RNA transfer con il suo aminoacido. Però questo vuol dire che c'è dovuto esserci un passaggio in più, che è quello che associa al tRNA il suo aminoacido. Una volta che noi abbiamo questo, siamo pronti a fare la traduzione. Siamo pronti perché questo è l'enzima che abbiamo detto, questo è l'aminoacido, in questo caso il triptofano. Qua riconoscete, quello dovete sapere con le famose macromolecole. Questa è la parte comune a tutti gli aminoacidi, ok? È quello che sarà coinvolto nel legame peptidico. È quello che ha un gruppo aminico, un gruppo carbossilico. Tutte queste terminologie devono essere note da voi, ok? Gruppo carbossilico, gruppo amminico. Quando si dice le macromolecole biologiche vuol dire questo. Perciò questa è la specificità, mentre il legame tra il tRNA avviene attraverso il gruppo carbossilico, perché tutti gli aminoacidi hanno il gruppo carbossilico. Lì avviene il legame e questo avviene catalizzato da questo enzima. Adesso abbiamo il tRNA associato all'aminoacido. Questo avviene su una delle estremità della catena, perché questo tRNA, questo avevo, ok, qua, questo tRNA, ok, ha questa forma a croce, questo è il 5 primo, si fa tutta la struttura, questo è il 3 primo, l'aminoacido è agganciato al 3 primo. Adesso che abbiamo agganciato il nostro aminoacido al tRNA, questo tRNA ci fa da ponte, ci traduce tripletta nucleotidica aminoacido. Ok? Adesso facciamo 5 minuti di intervallo e poi vediamo come prosegue entrando nel merito della traduzione delle proteine.